Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto.
Amen. Possiamo accomodarci, Chiesa. Grazie per questo tempo meraviglioso di lode, di adorazione. Come spesso vi dico, lasciatevi impregnare dell'atmosfera che viviamo qua tutti insieme e vivetela giorno per giorno, durante la settimana. Alleluia! Buongiorno, come qualcuno ci ha ricordato, ma lo sapevamo, oggi è la domenica nella quale condividiamo il tema dell'anno. E c'è anche una piccola novità che tra poco vi mostreremo, però voglio iniziare da un versetto importante, che è in Giovanni capitolo 8, versetto 12. Se avete la vostra Bibbia vi chiedo di andare là, Giovanni capitolo 8, versetto 12. Ne approfitto anche, visto che è vero che è la seconda domenica dell'anno, ma appunto è come se stessimo iniziando adesso, a esortarvi a portare la vostra Bibbia, anche cartacea, in chiesa. Lo so che se avete 2, 3, 4 figli è un peso in più, ma portate la Bibbia, lasciate a casa il cellulare e i pesi si equivalgono. Se avete il cellulare spegnetelo, per favore. E stavo dicendo, vi incoraggiamo ad avere la Bibbia, perché la Bibbia cartacea, avere la carta davanti, è davvero più facile, rimane nella nostra mente più impresso quello che leggiamo. E poi personalizzate la vostra Bibbia, nel senso che dovete sottolinearla, potete sottolinearla, potete evidenziare, potete mettere i vostri appunti, potete mettere una data intorno, a fianco a un versetto col quale il Signore magari vi ha parlato in modo particolare. È davvero importante, è la nostra arma, tra virgolette, strumento che Dio ci ha donato per vivere e per avere comunione con Lui giorno per giorno. Giovanni 8, versetto 12, dice così: e Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gesù si presenta e dice: io sono la luce del mondo, però afferma una cosa molto importante: chi mi segue avrà la luce della vita. Chi mi segue avrà la luce della vita significa non soltanto avrai Gesù che illumina la tua strada, ma la luce della vita. È una forma per dire: la tua vita sarà luminosa. Mi ascoltate, Chiesa? La tua vita sarà luminosa. Perché quando Cristo viene a vivere dentro di noi, vedete, Lui dice: chi mi segue, non vuol dire che devi essere uno stalker, che devi seguire in senso, se abbracci la mia vita, se abbracci il mio cammino, che è fatto di, per Gesù intendeva dire proprio la morte, la resurrezione e l'insediamento sul trono, cioè se abbracci quello che io ho preparato per te, la tua vita diventerà luminosa. E quando la tua vita è luminosa vuol dire che non solo stai ricevendo luce, ma che tu stesso sei fonte di luce per le persone che sono intorno a te. Gesù dice che il nostro stesso essere diventa luminoso. In un altro passo che conosciamo tutti molto bene, che è in Matteo capitolo 5 versetto 14, Gesù dice: voi siete la luce del mondo. In Matteo 5 versetto 14, se vai in Marco non trovi Matteo 5, ma devi andare in Matteo capitolo 5 versetto 14, dice così: voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Voi siete, noi, è giusto, Gesù ha detto: io sono la luce, ma Gesù guarda noi e dice: voi siete la luce. Voi siete la luce del mondo. Ovviamente sta parlando ai discepoli, sta parlando a coloro che lo stanno seguendo e sta promettendo e sta dichiarando qualcosa di davvero importante. Non solo Gesù è venuto a illuminare la nostra vita, ma Gesù è venuto per trasformarci e fare in modo che la nostra stessa vita sia luminosa. C'è un altro passo e questo diventa fondamentale per il tema, la chiave per il tema di quest'anno, È un versetto molto particolare, molto non molto conosciuto, perché è conosciuto, ma lo citiamo poco perché è in un contesto nel quale si fa fatica a vederne l'aspetto, diciamo, positivo. È in Luca capitolo 12, al versetto 49. Dice così, Luca capitolo 12, versetto 49, è Gesù che parla e dice: io sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Luca capitolo 12, versetto 49. Io sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto desidero che fosse già acceso. Gesù dice: io sono venuto, e ovviamente lui è l'inizio del suo ministero, però dice: sono venuto per gettare fuoco. Sembra una cosa negativa, no? Perché il fuoco da questo punto di vista sembra un aspetto distruttivo, il fuoco ha anche questo aspetto. Ma lui sta dicendo: io sono venuto a gettare fuoco per accendere qualcosa, per accendere qualcosa, per accendere le vostre vite, per accendere questo mondo. Io sono venuto perché c'è un qualche cosa che soltanto io posso fare. E ovviamente, come vedremo tra poco, Gesù si sta riferendo a qualcosa che è avvenuto proprio dopo la morte, la resurrezione, l'insediamento sul trono. Gesù chi ha mandato? Lo Spirito Santo, giusto? E quindi da qua partiremo, anche perché stanno spegnendo tutto, quindi dobbiamo... La bolletta è quella che è, quindi dobbiamo... No, adesso vi mostreremo un video e parla proprio di questo tema e vi introduce il tema di quest'anno. Siete pronti? Quindi spegniamo le luci e partiamo. Quando vogliono trasmettermi qualcosa me lo fanno capire bene.
Noi accendiamo il mondo. Gesù non si è limitato a illuminare il mondo, ma lo ha acceso. Quando qualcosa viene acceso, ecco che produce ciò che ha già dentro di sé. Ogni vita necessita di una scintilla, un innesco perché venga accesa. In fondo non manchiamo di nulla. Qualcosa ci ha spenti e c'è bisogno di qualcuno che possa accenderci. Abbiamo bisogno di una scintilla. E quella scintilla è Gesù. Noi accendiamo il mondo.
Amen. Quindi per coloro che sono un po' più insicuri, il titolo è: noi accendiamo il mondo. Perché ho fatto un'anteprima con qualcuno e alla fine mi chiedevano, quindi il titolo qual è? Noi accendiamo il mondo, noi accendiamo le luci, noi accendiamo tutto ciò che si può accendere. Amen. Allora, prima di tutto voglio ringraziare Samuele, Chiara e Lorenzo, facciamo un applauso per la grafica, per tutto quello che abbiamo realizzato. E sapete, nel dialogare con me, Pastore Michi, nel trasmettere tutto questo, il punto era: non vogliamo trasmettere l'immagine che Gesù illumina il mondo, ma che Gesù accende. È giusto anche quello che Gesù illumina il mondo, ma attraverso lo Spirito Santo, Gesù ha mandato lo Spirito Santo nella nostra vita per accendere. Cioè, non manchiamo di nulla da questo punto di vista, però quella scintilla, quella cosa che provoca l'incendio, noi non possiamo generarlo, è qualcosa che viene dal cielo, è qualcosa che viene dal Padre e che Gesù ci ha donato subito dopo. A che cosa mi riferisco? Al giorno di Pentecoste, al momento della Pentecoste. Quando Gesù è risorto ha detto ai discepoli: andate a Gerusalemme, state lì, dovete aspettare. Perché? Perché lui avrebbe mandato lo Spirito Santo. E quando loro erano lì, a un certo punto è avvenuta proprio la discesa per la prima volta dello Spirito Santo sui discepoli. E voglio leggervelo, siamo in Atti capitolo 1 al versetto 8. Potete andare lì, Atti capitolo 1, versetto 8, dice così: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E nel capitolo 2, il versetto 4, dice così: e come giunse il giorno di Pentecoste, il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo, e all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andavano a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme dimoravano dei giudei, uomini pii, da ogni nazione sotto il cielo. Quando si fece quel suono, la folla si radunò e fu confusa, perché ciascuno di loro gli udiva parlare nella sua propria lingua, e tutti stupivano e si meravigliavano e si dicevano l'un l'altro: ecco, sono Galilei tutti questi che parlano. E poi andremo avanti. Quel giorno di Pentecoste è stato un giorno speciale, unico nel suo genere. Perché diciamo unico? Non perché non ci siano nuovamente, lo Spirito Santo non scenda di nuovo sulle persone che nascono di nuovo, ma perché quella è stata la prima volta nella storia della Chiesa, nella storia del piano di redenzione, in cui questo è avvenuto. Nell'Antico Testamento lo Spirito Santo scendeva sulle persone, ma soltanto su alcune persone, categorie. All'inizio del culto vi ho letto quel brano in quando Salomone celebra l'inaugurazione del Tempio, e si parlava di sacerdoti, si parlava di leviti. Lo Spirito Santo scendeva solo su alcune persone, ma da sempre il desiderio delle persone che servivano il Signore, il desiderio di Dio, era che quello Spirito potesse scendere, anzi dimorare, su tutti i credenti. Tutti i credenti. Questo è il desiderio di Dio. Dio vuole avere una relazione personale con ciascuno di noi. È vero che ci sono ancora chiamate nel Nuovo Testamento, noi siamo pastori, ci sono ministri, Dio chiama a svolgere una certa funzione, ma mai per sostituire la relazione che Dio vuole avere con voi, sostituirla con quella che ha con me come pastore. Il mio compito, il nostro compito è aiutarvi sempre a crescere nella relazione con Dio attraverso lo Spirito Santo che è dentro di voi. Noi vi insegniamo, ma non vi guidiamo da questo punto di vista. Vi insegniamo ad ascoltare la voce dello Spirito. Certo, quando si è appena nati di nuovo, alcune cose è facile che un pastore, ma anche semplicemente un fratello, una sorella più matura di te, ti possono guidare e indirizzare. Questo è normale. Ma sempre per portarti ad avere una relazione personale con Gesù. Voi mi seguite, ci seguite nella visione della Chiesa, perché noi siamo chiamati a guidare la Chiesa. Ma non ci sostituiamo a quello che il Signore vuole avere con voi, personalmente con voi. E lo Spirito di Dio vuole scendere, vuole vivere, vuole dimorare in noi. Perché? Perché vuole accendervi. Dai un piccolo pizzicotto alla persona vicino a te e accenditi. Dov'è il bottone? Non si trova. Questo ha trasformato la vita delle persone. Quel fuoco... Vedete che si parla proprio di lingue come di fuoco. Non era un fuoco vero e proprio, ma l'immagine, quello che loro hanno visto. Capite perché abbiamo usato questo? Hanno visto queste lingue come di fuoco che sono scese. E notate che la prima cosa che è andata a toccare è proprio il parlare, di cui abbiamo parlato, scusatemi la ripetizione, la prima domenica parlando della fede. Perché? Perché lo Spirito Santo, quando viene nella nostra vita, la prima cosa che trasforma, la prima cosa che cambia è il nostro modo di parlare. Poi c'è la manifestazione del parlare in altre lingue, adesso ne parleremo, ma proprio l'aspetto delle lingue, della lingua. Pensate anche a Isaia capitolo 6, quando ha questa visione di Dio, a un certo punto lui è terrorizzato da questa manifestazione e c'è questo fuoco che tocca la sua bocca, tocca la sua lingua, è un cambio. Sapete, nella mia esperienza, quando ho accettato il Signore, la prima cosa che è cambiata è proprio il mio linguaggio, è stata una cosa che è cambiata immediatamente, radicalmente. E poi ci sono state altre cose, ma di questo vi ho già parlato altre volte. Giovanni Battista, quando ha iniziato a predicare, lui ha detto: io vi battezzo con l'acqua, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Con lo Spirito Santo e con il fuoco. Battesimo, battezzare. Cosa vuol dire battezzare? Vi ricordate? La parola battezzare, immergere. Lui chiaramente parlava del battesimo di ravvedimento. Noi, tutti noi, quando siamo stati battezzati, o chi sarà battezzato, veniamo immersi nell'acqua e poi, se ci ricordiamo, vi tiriamo fuori in base ai peccati che avete. E quell'immagine è proprio bambini, sto scherzando. Quando veniamo immersi e poi veniamo tirati fuori, proprio l'immagine della morte del vecchio io e della rinascita a un nuovo essere. Però Giovanni ha detto: sì, ma io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Essere immersi nel fuoco, cosa significa? Significa che sei immerso totalmente nella presenza di Dio e che Dio viene a vivere attraverso lo Spirito Santo dentro di te. E questo fuoco, queste lingue di fuoco che rappresentano lo Spirito Santo, sono dentro di noi. Lo Spirito di Dio è dentro di noi. Lo Spirito di Dio è venuto a accendere la nostra vita. Perché solo a Pentecoste? Perché è avvenuto solo a Pentecoste? Perché non nell'Antico Testamento? So che volete farmi questa domanda e quindi vi rispondo. Perché noi abbiamo a che fare con lo Spirito Santo, che è la terza persona della Trinità, cioè colui che viene a vivere dentro di noi, è Dio, è totalmente Dio. Noi a volte non abbiamo percezione, se non quando a volte abbiamo proprio dei momenti di rivelazione, ma quando leggi la parola ti rendi conto che nell'Antico Testamento, quando c'era una rivelazione soprannaturale, quando Isaia ha avuto questa rivelazione della presenza di Dio, quando Giacobbe ha avuto quei sogni, erano terrorizzati perché dicevano: io non posso vedere Dio così da vicino e continuare a vivere, perché Dio è tre volte santo, Dio è l'Onnipotente. Quando parliamo di Spirito Santo non stiamo parlando di un Dio minore, non stiamo parlando di una parte di Dio, stiamo parlando di Dio, totalmente, completamente la divinità. È un concetto, è una realtà straordinaria e Dio viene a vivere dentro di noi, però è un Dio tre volte santo. Quindi perché solo dopo Pentecoste? Perché ci sono, nel Nuovo Testamento trovate solo tre versetti che usano l'espressione spargere. Gesù, quando parla della Santa Cena, dice: questo è il mio sangue che è sparso. Stanno accendendo null'altro. Questo è lo Spirito Santo che è stato sparso per. Scusatemi, questo è il mio sangue che è stato sparso per voi. E quindi il sangue di Gesù è stato sparso per la nostra purificazione. Quando Gesù è morto ed è risorto, ha dato il suo sangue, la sua vita, intende dire, affinché noi ricevessimo il perdono, perché lui ha pagato al posto nostro. Non è stato un condono, sapete, come quello del governo, che diceva: beh, dai, che tu poi non ci rientri mai. Sempre, però, diciamo, non è proprio che qualcun altro ha pagato per te. E ha pagato totalmente, pienamente, il prezzo dei miei peccati, dei tuoi peccati, e ci ha dato la possibilità di nascere di nuovo, di essere rigenerati. Poi c'è un'altra parola, un altro passaggio dove si usa la parola spargere, che è proprio nel contesto del libro degli Atti, di quello che stiamo leggendo, quando le persone, quando c'è questa discesa dello Spirito Santo. In Atti 10, versetto 45, dice: tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili. Quindi prima c'è il sangue che purifica e poi arriva lo Spirito Santo. Non poteva avvenire prima. Prima lo Spirito Santo rimaneva sulla persona, ma non dimorava nella persona. Perché? Perché lo Spirito Santo vive in luoghi santi. Allora è chiaro che lo Spirito Santo è ovunque. Ci siamo, lo Spirito Santo è ovunque, ma parliamo di manifestazione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, con tutta la sua persona, si dimora in vasi santi. Noi siamo stati purificati per diventare vasi utili al servizio del Signore. E vuol dire che siamo stati purificati affinché lo Spirito Santo venga a vivere dentro di noi. e siamo stati purificati anche grazie al fatto che lo Spirito Santo è venuto a vivere dentro di noi. E poi c'è un'altra parola quando Paolo ai Romani scrive che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Perché quando lo Spirito Santo viene, porta la natura di Dio. E la natura di Dio è essenzialmente amore. Vedete tutto il collegamento? Quindi perché non prima? Perché solo con la morte e la risurrezione di Gesù noi diventiamo nuove creature, siamo la giustizia di Dio, siamo santi davanti a Dio, siamo santi nel nostro essere. Perché? Perché c'è stata la rigenerazione, il perdono dei peccati. Ma quali sono stati gli effetti della Pentecoste? Vi stavo dicendo, l'abbiamo letto prima, quando lo Spirito di Dio è sceso sugli apostoli, sui nostri fratelli, le nostre sorelle, hanno iniziato a parlare, viene detto, in altre lingue. Cosa vuol dire parlare in altre lingue? In quel momento alcune persone, erano lì presenti tanti giudei perché era la Pasqua, ognuno arrivava da un paese diverso, ognuno con una lingua diversa, e le persone battezzate nello Spirito Santo hanno iniziato a parlare lingue che loro non conoscevano, non parlavano, ma che erano lingue correnti in altri paesi. Ma in realtà parlare in altre lingue può essere anche parlare lingue sconosciute, lingue angeliche, lingue spirituali, lingue che noi non comprendiamo. In quel momento loro iniziano a parlare in altre lingue, tutte le persone intorno li vedono e rimangono meravigliati. Ma non solo, c'è un'altra cosa interessante, perché andando avanti nel libro degli Atti, sempre al capitolo 2, al versetto 10, no, versetto 11 dice: cretesi ed arabi li udivano parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue, stanno parlando loro, e tutti stupivano ed erano perplessi e si dicevano l'un l'altro: che cosa vuol dire questo? Altri invece li schernivano e dicevano: sono pieni di vin dolce, cioè sono ubriachi. Queste persone, fratelli, sorelle, per la prima volta succede che un uomo viene riempito dalla presenza di Dio. Iniziano a parlare un linguaggio che non comprendono, perché quando lo Spirito Santo riempie la vita di una persona, quando lo Spirito Santo riempie un luogo, non si può stare fermi. Sapete che quando Maria va a incontrare Elisabetta, entrambi erano incinte, Elisabetta di Giovanni Battista, Maria di Gesù, e quando si avvicina a Elisabetta, siccome in lei c'è Gesù, c'è la presenza di Dio, Giovanni Battista dentro Elisabetta inizia a scalciare, inizia a muoversi, la parola dice che inizia, perché? Perché un uomo di Dio sente la presenza dello Spirito Santo e non riesce a stare fermo. Qualcosa la devi fare, è un qualche cosa che ti accende. Se tu accendi un motore, si sente. Se tu accendi la luce, si vede. Cioè, tu uno dice, l'ho acceso, ma non è cambiato niente, è impossibile. Ci siete? Venerdì eravamo al discepolato, non riuscivo a far funzionare una cassa, era spenta. Bastava schiacciare. Ma quando l'accendi, funziona. Qualcosa si sente, qualcosa cambia, non sei più come prima. Tu dici, ma questo è avvenuto solo alla nuova nascita, quando ho accettato Gesù? No, ogni giorno, lo vedremo tra poco, puoi ricercare questa pienezza e ogni giorno puoi accendere la tua vita con qualcosa che solo Dio ti può dare. Solo Dio ti può dare, solo la presenza di Dio ti può dare. E notate, li prendono in giro perché probabilmente per il modo in cui si muovevano sembravano ubriachi, sembravano un po' su di giri. Sì, la presenza di Dio ti fa andare un po' su di giri, ma vorrei vedere. Sta diffondendo l'influenza, non vi preoccupate, c'è la presenza di Dio che sta... È normale, ma io dico, ma se ci fosse la presenza di Dio e non cambiasse nulla, ma che Dio è? Che Dio è? Ma sai che anche quando tu entri in un luogo, tu porti la presenza di Dio, la pienezza di Dio, con umiltà, con tranquillità, ma tu stai portando con te la terza persona della Trinità e con lui tutta la divinità. Però c'è una cosa da dire, che Pietro si alza e si mette a predicare. Vuol dire che non ha perso il controllo. Ci siamo? non è invasato. Lui capisce che quello che sta avvenendo e ha la libertà di fermarsi in quello che anche lui sta parlando in altre lingue, si ferma e inizia a spiegare. E dice, no, è soltanto, è mattina, non sono... Quello che sta avvenendo, dice Pietro, ed è questo anche un punto importante, lo spiega al capitolo 2, non leggeremo tutta la predicazione, ma dice al versetto 16, questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele, e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, e i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, in quei giorni spanderò del mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve, e profetizzeranno. Sta dicendo, è arrivato il giorno in cui lo Spirito di Dio scende su chiunque lo voglia, non più soltanto su delle categorie di persone. Amen, Chiesa? Parlare in altre lingue è il primo segno che viene raccontato della presenza di Dio, della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. È una cosa che anche noi dovremmo ricercare, assolutamente sì. Io vi incoraggio a esercitare questo. L'Apostolo Paolo scriverà ai Romani, al capitolo 12, al capitolo 14, quando spiega come gestire i doni dello Spirito Santo, e lui dice chiaramente, quando noi parliamo in altre lingue, il credente sta pronunciando parole che sono rivolte a Dio, edifica se stesso, pronuncia. Quando abbiamo letto prima, dice che in quel momento loro stavano in Atti capitolo 2, che loro iniziano a parlare in altre lingue e parlano delle cose, delle grandi cose del Signore. Ve lo voglio leggere questo perché è un versetto straordinario. Capitolo 2, versetto 2. All'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andavano a posarsi su ciascuno di loro. Furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. È un qualche cosa che lo Spirito Santo ci ispira, è lo Spirito Santo che ci suscita dentro di noi. E quello che noi annunciamo, in quello che noi dichiariamo in questo momento, voglio leggervi questo versetto che è... No, spiega e dice, mi sto perdendo un pezzetto, ma adesso ve lo prendo. Ve lo leggo da Prima Corinzi 14, dice, chi parla, Prima Corinzi 14, versetto 2, chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio, perché nessuno lo comprende, ma egli in spirito pronuncia misteri. Chi profetizza invece parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Chi parla in altre lingue edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Parlare in altre lingue edifica, edificare vuol dire che fortifica, fa crescere, rende forte, sviluppa ciò che noi abbiamo dentro. È vero che voi non ci vedete tante volte da qui mettermi a parlare in altre lingue, perché è una cosa personale nella relazione con Dio, però non voglio neanche essere frainteso. Ogni giorno prendo del tempo per parlare in altre lingue nella mia relazione con Dio. Fate attenzione però, non è un parlare in altre lingue per abitudine. Io quando inizio a pregare, spesso inizio a pregare in italiano affinché la mia mente sia concentrata. Non voglio neanche che diventi una forma religiosa di preghiera. Però so che a un certo punto ho questa marcia in più. E Pietro spiega che quando parliamo in altre lingue, Paolo parla del fatto che proferiamo misteri, un parlare, un pregare che Dio suscita nel nostro cuore. Scrive ai Romani e dice, noi non sappiamo come pregare, capitolo 8, ma lo Spirito Santo intercede per noi con sospiri ineffabili. Noi molte volte non sappiamo bene come pregare. Magari sappiamo l'obiettivo, ma non sappiamo che direzione prendere. Abbiamo questa possibilità di pregare in altre lingue e fare sì che tutto questo, che lo Spirito Santo sia coinvolto in quello che noi stiamo facendo, in quello che noi stiamo pregando. E guardate, c'è sempre, come in quel momento c'erano persone che li prendevano in giro, probabilmente non ci saranno persone che ti prendono in giro in quel momento mentre tu stai parlando, però dentro di te ci sarà una parte di te che dice: cosa stai facendo? Non serve a niente. C'è sempre una parte di noi che potrebbe mettere in discussione. Tu collegati alla parola. Io so quello che sto facendo. Non so forse per cosa sto pregando, ma so che mi fa del bene. So che mi fa del bene. Alleluia. E quindi ancora oggi noi possiamo ricercare il battesimo nello Spirito Santo, sì, ma il punto è essere continuamente riempiti di Spirito Santo. Perché? Perché non è un'esperienza che tu fai una volta. Quando avviene questo riempimento? Avviene dopo che sei nato di nuovo, subito, immediatamente è un dono, può essere riempito di Spirito Santo, immediatamente. Lo Spirito di Dio viene a vivere dentro di te. Però l'inganno è pensare che sia quell'esperienza lì e basta. Invece no, noi dobbiamo continuamente ricercare questa pienezza. Continuamente. Sapete, ci serve per affrontare situazioni particolarmente difficili? Sì, in Atti capitolo 4, versetto 8 dice che Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani. Vedete, Pietro, che era già stato battezzato a Pentecoste, arriva un momento in cui si deve alzare e predicare in una situazione molto difficile e la parola di Dio sottolinea e dice ripieno di Spirito Santo. Forse in quel momento Pietro, non so, magari ha preso un attimo per concentrarsi, per cercare la guida dello Spirito Santo, però il punto è che ancora viene ripetuto che era ripieno, in quel momento ripieno di Spirito Santo. E poi in un altro punto, il capitolo 13, versetto 9, allora Saulo, chiamato anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse, ed è il momento in cui guarisce un paralitico, ripieno di Spirito Santo. Anche Paolo era già stato battezzato al momento in cui aveva accettato Gesù. Per un certo momento in cui la parola dice esplicitamente, nuovamente, ripieno di Spirito Santo. Però ascoltate, possiamo anche vivere questa pienezza in conseguenza a un tempo di preghiera, un incontro. C'è stato un momento nel Libro degli Atti, sempre al capitolo 4, versetto 23, gli apostoli erano stati in carcere, poi sono stati liberati, e dice, rimessi quindi in libertà, capitolo 4, versetto 23, vennero dal loro gruppo, anche gli apostoli avevano una chiesa, avevano un gruppo col quale vivere la loro quotidianità, e riferirono tutte le cose che i capi sacerdoti e gli anziani avevano detto loro, ed essi, uditene, alzarono concordi la voce e dissero al Signore, Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo e la terra, e si mettono a pregare, tutti insieme. Però voglio leggervi come va a finire. Al versetto 31 dice, dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e annunciarono la parola di Dio con franchezza. Chiesa, stiamo parlando di persone che erano già state riempite di Spirito Santo, erano già state battezzate di Spirito Santo. Ma quando ci incontriamo a pregare insieme, quando ci mettiamo a intercedere, quando ci mettiamo come famiglia o come chiesa, quando veniamo qua il mercoledì a pregare, adesso in questo tempo noi possiamo pregare, ognuno ha le proprie sfide, le proprie difficoltà, ma siamo qua una sola voce che si innalza a Dio e dice che addirittura il luogo tremò, questo mi fa un po' paura dopo tutti i lavori, magari il luogo tremò e lo Spirito Santo li riempì, non perché non fossero pieni prima, ma perché tu puoi essere riempito ancora di più, ancora di più, ancora di più. Un giorno vi farò vedere questa scena, ma adesso vi do solo l'immagine. Tanto tempo fa mi hanno fatto vedere un bicchiere, per spiegarmi il battesimo dello Spirito Santo, una bacinella piena d'acqua, diceva il battesimo dello Spirito Santo è tu che sei immerso nello Spirito e sei ripieno d'acqua, ripieno di questo Spirito. È una bella immagine, però il punto qual è? Che il bicchiere ha quella portata lì, quindi una volta che sei riempito, non puoi essere riempito ancora di più. Allora provate a pensare, quanti di voi avete mai fatto a gavettoni d'estate con i palloncini? Ok, un palloncino è grande quello che è, ma più acqua ci metti dentro e più si allarga. È un po' come mangiare. Beh, più metti acqua e più si allarga. Tu pensi di essere pieno, ma se lasci che lo Spirito Santo ti riempia ancora di più, la sfera di influenza nella tua vita si allargherà. Si allargherà, perché lo Spirito di Dio è infinito. Non solo, in realtà poi noi nella nostra vita, con tutte le cose che ci capitano, è come se fosse l'olio che in qualche modo si consuma, che perdiamo questa consapevolezza. Per questo che c'è bisogno di essere continuamente riempiti di Spirito Santo, continuamente riempiti di Spirito Santo. Quando Stefano, il primo fratello che è stato ucciso per la sua fede, si alza per predicare, per spiegare quello che lui vive, la parola di Dio dice che si alzò pieno di Spirito Santo. Voglio leggere questo passaggio. Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo, ma alcuni della sinagoga si misero a discutere con Stefano, ma non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. E quando decidono di giustiziarlo, di ucciderlo, al versetto 55 dice: essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. Wow! Ripieni di Spirito Santo per vivere le situazioni più difficili, c'è una potenza straordinaria. Però la ripienezza dello Spirito Santo è una caratteristica anche della vita del credente. Quando cercano le persone per lavorare come diaconi, in Atti capitolo 6, versetto 3 dice: cercate di trovare tra voi 7 uomini di quali si abbia buona testimonianza, pieni di Spirito Santo. Pieni di Spirito Santo, pieni di Spirito. Sapete che la prima caratteristica che dovremmo cercare nelle persone per servire in chiesa è che abitualmente siano pieni di Spirito Santo. Non un pochino, non un'esperienza fatta tanto tempo fa, ma col desiderio, la passione di essere costantemente pieni di Spirito Santo. Perché? Perché se sei pieno, sei acceso. L'amore di Dio dentro di te è in funzione. C'è unzione che ti aiuta a lavorare, a evitare le frizioni, hai una visione più ampia, non sei concentrato solo su te stesso, pieni di Spirito Santo e di sapienza. Ma la prima cosa, cercate tra voi, fratelli, che siano pieni di Spirito Santo. Pieni di Spirito Santo. E l'Apostolo Paolo dice agli Efesini: non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di Spirito Santo. Ripieni di Spirito Santo. Ripieni di Spirito Santo, parlandovi a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali. Però mi interessa in questo momento darvi proprio questa indicazione. C'è il momento in cui la nostra vita viene accesa, ma noi dobbiamo continuamente tenerla accesa. E c'è un'immagine che voglio darvi per concludere. In Prima Tessalonicesi 5, versetto 19, tra tante indicazioni che l'Apostolo dà, dice: non spegnete lo Spirito. Interessante, eh? Non spegnete lo Spirito. Tu sei in grado, purtroppo, di spegnere ciò che lo Spirito Santo è venuto ad accendere. Con i nostri pensieri, i nostri modi di fare, le nostre cattive abitudini, perché viviamo in questo mondo. Però c'è una grande, grandissima, grandissima speranza, promessa, ed è su questo che voglio concludere questa prima predicazione sul tema dell'anno, mentre ci prepariamo a lodare il Signore. E intanto però voglio farvi vedere con immagine. Prima ve lo leggo. Gesù che parla e dice: ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto. Siamo in Matteo capitolo 12 e Gesù riprende un passo dell'Antico Testamento. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annuncerà la giustizia alle genti. Non contenderà, né griderà, né alcuno udrà la sua voce nelle piazze. Egli non romperà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia e nel suo nome le genti spereranno. Voglio farvi vedere lucignolo. Quanti voi avete avuto le candele a casa durante il Natale? Nessuno? State attenti che le candele bruciano. Ok. E poi a un certo punto si consumano, no? Poi ci sono quelle piccoline, insomma, sono belle, poi quando arrivano lì alla fine sono un po' tristi, insomma. Io non so com'è la tua vita, però c'è stato un momento sicuramente che Gesù è entrato nella tua vita, parlo ai credenti, oppure se sei qui per la prima volta che ascolti, non so com'è la tua, in questo momento la tua vita, so come Gesù vedeva, come il Signore ha visto la mia, e a un certo punto ha visto che era, che veramente si stava consumando, c'era poco o niente. E bisogno di un bambino, vediamo, di una bimba. Vuoi venire tu? Venire un attimo. Sei capace di spegnere un lucignolo? Sei capace di spegnere una candela? Vieni qua che c'è la folla dalla casa che ci deve riprendere. Oh, calma. Devi soffiare. Calma, eh. Calma, che adesso ti dico io il via. Girati verso il pubblico. Vedi, così, vedi, vedi. Ok. Qualcosa, qualcuno, una circostanza, qualunque cosa ha in qualche modo spento la nostra vita. La candela ha tutto, come ho visto nel video, ha tutto quello che serve per essere una candela, ma non ha la scintilla. Facciamo una veloce, inizia a scaldarsi qua. E a un certo punto qualcosa ha spento, vai. Ok, grazie. Un applauso alla spegni. E questo è il momento peggiore perché c'è quell'odore. Però c'è il lucignolo fumante, è proprio questo. Io non so come ti stai vedendo, però Gesù ci ha promesso, io non spegnerò il lucignolo fumante, ma io lo riaccendo. Io lo riaccendo. E quindi Gesù è morto sulla croce, è risorto. Noi diciamo è morto sulla croce come se fosse una cosa semplice, ma vuol dire che Gesù si è incarnato, ha vissuto su questa terra, ha dato la sua vita perché ha visto dei lucignoli fumanti e ha detto io non li spengo, io non spezzerò la canna rotta, cioè la vita che era un po' rovinata, non ha detto gli do il colpo di grazia, la grazia è un'altra cosa. Però Chiesa, il percorso non è finito con la resurrezione. La redenzione prevede Gesù che ha mandato il suo spirito per dare vita alla Chiesa e per accendere la vita di ciascuno di noi. Lo so che state pensando che è dovuto prendere una candela e darla a ciascuno di voi. No, non lo farò perché è pericoloso, non voglio. Ma il senso è questo. Questo rappresenta... E io dico, noi come credenti, anche se abbiamo sentito tante volte queste cose, però non è detto che la tua vita in questo momento non sia un lucignolo fumante. Magari esteriormente stai frequentando chiesa, sai tutte le cose, hai fatto tutti i corsi, però la vita è particolare e in qualche modo, piano piano, può essere che qualcuno... Sapete che questa... Si può anche spegnere semplicemente mettendo sopra un coperchio, perché se manca l'ossigeno si spegne. Potrei farlo con la mano, ma non lo faccio. Di solito io a casa spengo così, metto la mano sopra. E... Tante cose possono essere accadute. Però questa mattina il Signore è qui e dice io voglio riaccendere ogni lucignolo fumante. Come lo farà? Attraverso il suo spirito. Quindi quello che faremo oggi, ora, è semplicemente, tu se vuoi puoi spegnere anche questa, è lodare il Signore, come abbiamo letto, è cercare Lui, esprimere questo desiderio. Quello che noi faremo tutta la settimana, vi manderemo dei messaggi con dei versetti. Noi vi chiediamo con tutto il cuore di essere intenzionali. Noi accendiamo il mondo, ma prima di tutto dobbiamo essere accesi noi. E quindi anche domenica prossima pregheremo in maniera specifica per questo. Avrei voluto farlo già questa mattina, però ho detto no, voglio che la Chiesa comprenda quello di cui stiamo parlando e che viviamo, coltiviamo il desiderio di vivere questa pienezza. E poi faremo di tutto per portare avanti giorno per giorno, settimana dopo settimana, e se si spegne una parte del corpo sarà un'altra che va lì e la riaccende, e se c'è un po' di problema da qua, allora tutto il corpo si muove in quella direzione. Noi accendiamo il mondo attraverso lo Spirito di Dio. Amen. Alziamoci in piedi, lasciamoci guidare.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.